radioattiva. La mattina, Studio Nord.
E la mattina del lunedì su Studio Nord, ormai da tempo immemore, siamo pronti per collegarci con il dottor Pierluigi Guida, che lo vedo nel backstage della nostra regia video, è già lì che se la ride, eccolo qua, buongiorno dottore.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì Cristian.
Siamo belli carichi.
Sì, come tutti i venerdì, il lunedì.
Allora, io volevo subito iniziare questa nostra chiacchiera di oggi, prima di entrare nell'argomento, facendo un po' come fa Studio Aperto. Sai che quando arriva il caldo, il solleone, il caldone, Studio Aperto comincia a dirti: evitate le ore centrali della giornata, bevete molto, poi dice anche, insomma, bagnate i polsi, non so, che consigli diamo in questi...
State nei centri commerciali, com'è?
Ecco. Poi lo sanno quelli di Studio Aperto che la gente anche lavora, non è che è solo in giro, ecco.
Ogni tanto, se non stai in ufficio tecnicamente, no, non ha tutte queste problematiche.
Ecco, infatti, però è arrivato di botto così, di botto questo caldo, e il nostro magembre è diventato subito magosto, ecco, nel giro di 24 ore praticamente.
Cazzo le droghe.
Ma sai, sì,
ma agosto è bellissimo.
Sì, non è male. Con 2G, però, sì, che è ancora più.
Esatto. Così è più peggio di significato. E tu dato che a me, quando il tempo è così, guarda, per me è stupendo, perché poi la sera non fa mai tanto freddo durante il giorno. C'è questo caldo che a me piace tanto, insomma, quindi, perché poi non è umido, insomma. Va più che bene, così tutto l'anno vivrei io, senza alcun problema.
Perché
ricordiamo,
tu arrivi da Palinuro, capito? Noi qua non siamo così abituati. Poi debotto così, pem, subito 30 gradi. Ci destabilizza un attimo.
Sotto i 50 gradi è primavera.
Allora entriamo nell'argomento di oggi. Io mi sono un attimo informato, perché il dottore mi scrive stamattina: e se facessimo la spesa con Ansel Keys? Ci aspetti un attimo. Keys io conosco, Alicia Keys, ma non credo siano parenti. Però poi mi sono informato. E questo signore, insomma, ha realizzato delle cose importanti, ma non spoilerò niente, è lei il dottore, quindi lascio la parola a te, dottor Pierre.
Eccoci, Cristian, grazie. Allora, Ansel Keys, chi è questo qui, questa persona strana che quasi nessuno conosce, tra l'altro, no?
Perché però si sa cosa ha fatto, niente, cioè tu adesso racconterai delle cose che lui ha fatto, e allora, ok, è quello che è così, no, tante volte.
Esatto, l'ha fatta lui questa roba qui. Allora, lui praticamente era un fisiologo, biologo e nutrizionista americano, ok, che nasce praticamente in Colorado nel 1904. Durante la Seconda Guerra Mondiale studiò l'alimentazione dei soldati americani e sviluppò le famose razioni K, che sono praticamente le razioni militari da combattimento, per far sì che avessero tutto quello che serve quando i Marines ti arrivavano addosso come una valanga setata di sangue, no? Quindi le razioni K le ha fatte lui. Che cosa succede? Che praticamente lui venne ingaggiato dopo questa cosa qui proprio dal governo degli Stati Uniti, e praticamente gli hanno fatto una piccola domanda: noi dobbiamo capire come vivere più a lungo possibile. Questa è stata la richiesta che gli avevano fatto. E quindi lui che fece? Non è che sta cosa se la fece passare inosservato. Cominciò a vedere quali erano i popoli, i posti e le nazioni che avevano una longevità maggiore. Allora questo gira che ti gira, va su, va a destra, va a sinistra, dopo aver girato mezzo mondo, praticamente arriva a casa mia. Ossia praticamente proprio nel Cilento, tra Pioppi e Palinuro, ok, che sono questi paesetti del sud Italia, proprio nel Cilento, che è questo spazio di territorio che c'è tra l'estrema provincia di Salerno e la Calabria, ok? Noi siamo cilentani, non siamo né campani né salernitani, abbiamo un'identità abbastanza forte. E qui praticamente che cosa trova? Trova delle persone semplici, contadini, pescatori, anziani, magri e attivi, che mangiavano le cose del territorio e vedevano che praticamente vivevano molto molto più a lungo rispetto alle altre persone, nonché quasi nessuno moriva di infarto, cioè non c'erano problemi cardiocircolatori.
Questa cosa ce l'avevi un po' già accennata, no? Quindi si è incuriosito, ecco, il signor Keys.
Il signor Keys si è incuriosito, tant'è che praticamente lui prende la sua moglie Margaret, si trasferisce a Pioppi e lui è abitato proprio lì. Abitato lì per qualche decennio, per una trentina d'anni, ok? Dove praticamente poi sì, è morto in Colorado, ma a 100 anni, quindi nel 2004. Quindi, che cosa è successo? Succede che, allora, prima cosa, questo qui inventa la dieta mediterranea, questo qui, che nessuno sa il nome, quindi il dottor Ansel Keys, inventa la dieta mediterranea. La dieta mediterranea è stata inventata nel Cilento, proprio perché... Perché ci sono tutte quelle cose che queste persone, quindi contadini, pescatori, mangiavano, si nutrivano e si muovevano in un determinato modo. Quindi ho immaginato, se noi andassimo a fare la spesa oggi con lui, no? Visto che non c'era tutto questo discorso dei supermercati, no? E comunque non avevamo questo libero accesso a tutte queste cose che abbiamo noi adesso, che cosa avrebbe messo nel carrello, no? Quindi, come prima cosa, si deve fare una piccola scrematura, perché poi dieta mediterranea è un concetto, è una specie di brand, no? Se ci pensi, come Made in Italy, dieta mediterranea, ok? Quindi tante persone pensano che questa dieta mediterranea sia costosissima, ci sia salmone, avocado, semi esotici, prodotti bio costosissimi. Invece, se pensi soltanto a quello che ti ho detto finora, come può essere vera una cosa del genere se sta dieta mediterranea veniva supportata 100 anni fa da contadini e pescatori nel Cilento? Non c'erano gli avocado.
E poi in generale, non lo so come la vedi tu, però uno che ti racconta che ha provato sulla sua pelle, no, una dieta e ha vissuto 100 anni, insomma, io ho due domande, me le farei, ecco, tenderei a fidarmi abbastanza di una persona così, ecco.
Esatto, giù un po' di considerazione gliela darei, no? E quindi praticamente per farla semplice cosa si mangiava? Pane, spesso anche pane duro, perché si faceva una volta ogni tot e si cercava di farlo mantenere nel tempo, ceci, olio d'oliva, cipolle, erbe spontanee, pomodori, pesce povero, che poi il pesce azzurro, perché noi quello ce l'abbiamo lì, appunto, come butti una canna, te lo tiri su e poi vediamo che sta gente stava incredibilmente bene, no? E quindi il mangiare semplice, che cosa significava tutte queste cose qui, se ci pensi oggi da nutrizionista, no? Allora, meno zuccheri, meno cibo industriale, più fibre, più stagionalità, che è quello che oggi ci frega, e più movimento naturale. Quindi se ci pensi, sarebbe un ritorno alle origini. Sicuramente... Per due motivi, secondo me Ansel Keys si fermerebbe al supermercato appena entra, per due motivi. Prima di tutto perché punterebbe un po' tanto sulla frutta e la verdura, e seconda cosa perché se ci fa caso i reparti di frutta e verdura sono sempre all'ingresso del supermercato, no? Come aprite la porta vedete sempre frutta e verdura, questo qui per un discorso di marketing, perché ti mette subito a tuo agio, ti dà l'idea del naturale, sono tanti colori, ti dà il senso di vivacità rispetto a entrare in un supermercato e vedere le celle frigorifere con la carne. E si fanno in deposito. Perché però si fermerebbe qui? Si fermerebbe qui perché praticamente oggi che succede? Che nei supermercati troviamo pure le fragole a dicembre, no? Quindi il discorso di una fuori stagionalità è una cosa che non si deve far mai per tanti motivi. Prima di tutto perché adesso, se tu pensi al mese in corso, no? Cosa abbiamo? Abbiamo i pomodori veri, le zucchine, le melanzane, la cicoria amara, l'insalata amara, limoni, fichi, albicocche, cipolle, tutte quante cose che hanno poi un effetto sull'organismo. Cioè adesso andiamo a prendere gli integratori con questa roba qui, quando tecnicamente ce l'abbiamo a portata di mano. Perché? Le verdure amare servono appunto per il fegato e per la digestione, no? Quando tu pensi alla pulizia del fegato, tarassaco, bardana, ginepro, non è nulla di dolce, no? È sempre associato a un qualcosetta di amaro, quindi in un macromondo, no? Si potrebbe mettere questa cosa qui senza andare a cercare quella giusta, no? Come facciamo solitamente noi, cerchiamo di dare delle indicazioni che siano giuste per andare in quella direzione. La frutta estiva che idrata tantissimo, e i colori, come abbiamo visto adesso quando entra, indicano gli antiossidanti. Infatti qui quante volte ti è capitato di sentire, un periodo andava di moda il discorso della metti nel piatto 5 colori diversi, no? Quello perché? Perché comunque diciamo che è un modo anche sfizioso o giusto di variare, ok, spesso la tipologia di legumi, di verdure o di frutto, di ortaggi, no? Che bisogna mangiare durante la giornata. In più, questo qui fa sì che ci sia una cosa, che il tuo intestino praticamente faccia una palestra, perché non mangia sempre le stesse cose, ma è abituato appunto a variare insieme alla stagionalità della natura, insomma.
Che non è mai male comunque in generale seguire la stagionalità della natura, perché è vero quello che dici, a me capita di parlarne proprio in questi giorni, trovi le arance anche in luglio, è chiaro che non è la sua, no? A questo proposito, ma anche no, salutiamo gli amici che ci scrivono, c'è Gianfranco Corradazzi che dice buongiorno boys, ciao Gianfranco, e salutiamo anche la Marta, eccola qui, ciao Marta.
Ciao Marta, ciao Gianfri Corradazzi.
Ultimamente la Marta ci segue spesso, o almeno, no, ci segue sempre secondo me, magari in differita, ma ci scrive e ci fa piacere, quindi ciao Marta.
Quindi... dove torniamo? Ah, un'altra cosa, quindi abbiamo visto frutta e verdura, no? Su cosa si concentrerebbe poi al supermercato? Okay.
Però scusami, per chiudere il discorso, scusami, solo questo, è chiaro che se si va a prendere una frutta e una verdura non di stagione, cioè alla fine, signori, cosa mangiate? Cioè, cosa state mangiando? Io mi rendo conto che chi ha un piccolo orto a casa capisce la differenza tra un pomodoro di casa e un pomodoro di supermercato, ma chi è abituato magari in una grande città, per lui il gusto quello è, quindi probabilmente sì, sì. C'è anche cioè magari non riescono a capire la differenza, no? Però almeno dalla stagionalità quello sì, lo capisci, cioè i cetrioli in gennaio può essere, cioè li trovi, ma sì, diciamo che è un'altra cosa rispetto a mangiarli in luglio, ecco.
Esatto, e poi tu hai fatto già un altro parallelismo, no? Il discorso di chi abita in città e chi abita fuori, perché se tu parli con le persone che abitano in città e quando poi si trovano a mangiare una frutta o una verdura del contadino, ti faccio un esempio grossolano, non è detto neanche che gli piaccia, perché tante volte sono aggiustati anche da quel punto di vista con delle sostanze che te li fanno sembrare più buoni, più belli, più lucidi. Io ho le piante in giardino, io non ho una mela che non è mangiata, sbuccicata e quant'altro, ma al supermercato sembrano, quando vieni il concorso, no, della mela più bella del mondo.
Beh, però lì c'è anche un discorso di che le mele, la frutta, comunque anche la verdura, che non sono perfette, non passano la selezione, non arrivano al supermercato, c'è da dire anche questo. Ma guarda, banalmente ne parlavamo con Pomis, che tu ben conosci, di questo argomento, no? Le mele, ad esempio, e mi raccontava che anche una mela perfetta ma troppo grande o troppo piccola ma perfetta non viene portata in supermercato, proprio perché è fuori media rispetto al resto, perché se tu trovi un cesto di mele e ce n'è una grande quasi il doppio e dici allora le altre sono, cioè cosa c'è che non c'è, capito? Inneschi delle domande evidentemente sul consumatore, quindi devono avere più o meno quella faccia le mele e i limoni e tutte le altre cose, sia frutta che verdura, no?
Perché nella nostra immaginazione c'è quello, no? Se non tu dici ammazza quanto è grande sta mela che gli hanno dato dentro, capito? Allora quelle altre sono uguali, cioè nel senso, quindi chissà quale contaminante
o se vedi una banana dritta dici com'è possibile, cioè tu nella testa hai quell'immagine là, no? Insomma, però non passano la selezione, e con quella frutta o con quella verdura in realtà i produttori fanno altro, perché comunque il frutto è buono, no? Però fanno altro, certo. Perché non è commerciabile, ecco, diciamo.
Esatto, quindi faranno spremute, faranno marmellate, faranno insomma tutto quello che serve, no? Nel ciclo distributivo tantissime praticamente vendono le bucce, perché quelle lì praticamente sono tanto cariche di sostanze antiossidanti, quindi vengono utilizzate per diversi integratori alimentari.
Vedi, Marta dice un'altra cosa, gli alimenti di stagione costano pure meno, e anche questo è vero, perché chiaramente nascono nel loro periodo. Salutiamo anche Manuela che ci manda degli applausi, dei saluti,
Ciao Manu. Volta,
da YouTube, vedi che Marta dice che ci segue sempre. Ciao Marta.
E quindi ti dicevo, il vero superfood però del Cilento qual è? Cioè, nel senso, perché hanno avuto quella? Il vero superfood del Cilento sono i legumi, ok? Questo perché? Perché noi spesso spendiamo soldi in prodotti costosissimi quando invece i nostri nonni, come al solito, avevano capito già tutto, ok? Quindi quali sono che si trovavano in abbondanza? I ceci, i fagioli, le lenticchie. Questa qui veniva definita pure giù a casa mia quando sentivo parlare le persone anziane, no? Era la carne dei poveri. Perché? Perché se ci pensi, no? Ai tempi che la carne non se la potevano permettere tutti, addirittura la gotta, che è praticamente un eccesso di acidi urici dovuto a chi mangia tanta tanta carne, veniva chiamata la malattia dei ricchi. Perché ovviamente se tu non avevi soldi per comprare la carne, era difficile che ti poteva venire una malattia da iperconsumo di carne, ok? E quindi comunque i contadini pescatori dovevano fare altro. E quindi che cosa succede? Che questi legumi, soprattutto questi tre, quindi ceci, fagioli e lenticchie, nutrivano, facevano bene all'intestino e poi stabilizzavano la glicemia, quindi tu non avevi picchi glicemici, non avevi fame, perché durante il giorno, no, da noi si fanno tantissime pietanze con questi legumi tuttora, no? Ci sono praticamente nella tradizione culinaria cilentana. E poi un'altra cosa che praticamente adesso ti faccio un altro esempio di come determinate cose sono diventate un controsenso, è praticamente l'olio d'oliva. Noi siamo la patria dell'olio d'oliva, abbiamo un olio strepitoso, ok? Che praticamente questa fu una domanda che anche colpì Ansel Keys proprio in modo diretto, perché dice: scusa, ma l'olio è comunque una cosa grassa, questi lo mangiano tutti i giorni, come fanno a non avere il colesterolo a 300 e le vene tappate, no? Perché adesso
Vabbè, forse ti parli. Sì, sì, ma forse una volta anche la vita ti portava a bruciare di più rispetto a oggi, in maniera abbastanza spontanea, perché i lavori erano più manuali rispetto a quelli di oggi. No, c'erano molti più lavori manuali rispetto ad oggi. Non vorrei essere capito al
certo, contrario. No, è così.
Poi però voglio una parola sulla razione K, perché chi ha fatto il militare evidentemente qualcosa di simile ha preso, ecco.
Sicuro.
Io ce l'ho qui, c'ho l'elenco delle cose, c'ho l'elenco di questo sacchetto che aveva dentro tutto.
Sì, leggimelo un po'.
Ah beh, molto semplice. Sì, allora, per colazione includeva caffè solubile o cappuccino, biscotti dolci, cioccolate compresse per potabilizzare l'acqua. Pensa te che livelli stavano all'epoca, si parla di un secolo fa comunque. Per pranzo, il pranzo era composto da cibi in scatola pronti all'uso come ravioli, tortellini, tonno, cracker e macedonia. Cena invece zuppe liofilizzate o minestroni, carne in gelatina e barrette energetiche alla frutta. Ecco, questa era la razione K.
La sera niente zuccheri, niente carboidrati, no? Tutte proteine, in modo tale che la mattina ti svegliavi e stavi una tigre.
Esatto. Poi viene spiegato anche che queste razioni K erano proprio strettamente per uso militare, proprio per dare energia, no? Ecco, senza appesantire, evidentemente. Non erano destinate alla vendita al pubblico e venivano distribuite solamente al personale per uso militare. Ecco, poi le versioni invece commerciali o dedicate agli sportivi erano leggermente diverse, chiaramente, come è facilmente sicuro. Comprensibile, no?
Certo. E quindi ti ripeto, tornando all'olio, no? Praticamente che cosa succede? Che invece noi abbiamo un olio Evo, naturalissimo, buonissimo, proprio dovuto a quella caratteristica di quel territorio, quindi a quel terreno, a quel microclima, a quel punto lì, dove praticamente invece di andare a intasare le vene, a fare male, una cosa e tutto, ha tutte altre proprietà, come per esempio protegge il cuore e il cervello, aiuta la sazietà e quindi ti stimola meno a mangiare, riduce l'infiammazione e migliora l'assorbimento delle vitamine. Quindi è come se fosse un booster, no? Che tu pensa tutta questa roba qui messa all'interno di una zuppa di legumi, di ceci o sulla verdura. Infatti lo mettevano ovunque, pure noi praticamente quando scendiamo giù, se non c'è l'olio da buttare su è come se alla fine non hai condito, no? Cioè è rimasta comunque questa cosa molto molto forte. Quindi quello che voglio dire a tante persone, forse non è l'olio, ma è tutto il resto che mangiamo. No? Quando uno dice, vabbè, ma non ho messo l'olio perché un cucchiaio di olio, non è quello, soprattutto se olio evo, se olio buono. Ma noi lì abbiamo questa particolarità di questi ulivi che poi proprio vedi che sono totalmente diversi, hanno delle dimensioni enormi, sono giganteschi. Praticamente la raccolta delle olive da noi viene fatta con le reti, no? Si mettono le reti sotto, tante che cadono sugli ulivi, e poi dopo si raccolgono a mano, si portano al frantoio. Io ho vissuto tutta questa roba qui perché,
ecco, l'olio è un altro di quegli alimenti che un olio fatto in casa, tra virgolette, o comunque dal contadino, come dici tu, non è paragonabile agli oli commerciali, proprio è sembra un altro alimento.
Assolutamente, assolutamente. Tu pensa, noi ci sono ancora dei mulini che macinano a pietra, ma dove le trovi queste cose, capito? Cioè, lì è proprio spremuta di olive, come diceva una famosissima pubblicità, ma io ti posso dire che quando tu mangi l'olio appena uscito dalla spremitura, so quei gusti che tu immagazzini quando sei piccolo e non troverai mai più nella tua vita, se non lì.
Poi lo vai a cercare quel gusto là, quando è ancora torbido, no? È ancora torbido.
Esatto, 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 esatto. E quindi praticamente il connubio di tutte queste cose qui non ha fatto altro che far sì che Ansel Keys scoprisse, tra virgolette, l'acqua calda, perché non ha fatto altro che copiare la vita dei cilentani, quello che mangiavano, quello che facevano, come coltivavano la roba, e portarla negli Stati Uniti. Lì praticamente sappi che nei posti d'Italia dove si vive più a lungo c'è il Cilento e poi la Sardegna, determinate zone della Sardegna, che anche lì c'è tutto un altro discorso proprio antropologico, perché essendo un'isola, no, loro sono un pochetto più particolari proprio come popolazione, ma lì sarebbe un'altra parentesi, comunque un altro trucco.
E anche il legio, perché si sa che il legio si vive bene e a lungo. Queste sono le zone studiate da Keys.
Il Cilento, la Sardegna e il legio.
E il legio, okay? È vero.
E poi ti dico una cosa, come viene tuttora e come veniva vissuto da noi il cibo. Si mangiava lentamente, si mangiava in compagnia, si camminava, come hai detto tu, si lavorava all'aria aperta, si dormiva meglio e si aveva meno stress. Tuttora tu quando vai giù a casa mia, ordini il caffè, sono sempre 5 minuti prima che arriva, intanto vatti a sedere, dicono, no? ti siedi, hai capito? Tutto quello slowly, ok, non fa altro che dà contorno alla fortuna di chi ha avuto come me a nascere, diciamo, in questo piccolo paradiso. Ed ecco forse pure perché questa concezione della nutrizione, non come dieta, non come forzatura, non come, ma no, cercare di aggiustare un po' tutto, proprio perché so che il trucco sta lì, insomma.
Quindi a noi non ci ammazza nessuno, dice Marta. Assolutamente no, deve ancora nascere evidentemente quello o quella, ok. Allora, dottore, grazie per essere stato con noi anche oggi. Ti auguro ovviamente una ottima settimana e a presto.
Grazie, mi raccomando, ciao, buona settimana a tutti, buon lunedì.
Bagnati i polsi, mi raccomando, quando fa caldone, bagnati i polsi. Te lo dico perché magari ti dimentichi. Ecco. Evita di uscire nelle ore più calde, se no poi...
Acqua fredda, piedi nell'acqua fredda.
Bevete signori, bevete acqua, non bevete 3 litri di birra al giorno, insomma. Ciao dottore, a presto.
Buona settimana.